dove vengono esattamente?
Dalla Libia. Da Libia.
Ma è originario di dove?
Addo come veio.
Eritrea. Ti spieghino cosa è successo.
Ci hanno portato una specie di gas, qualcosa là, e li hanno lasciato là quando eravamo seduti tutti quanti, poi si è scoppiato.
Chiedili se è stato un incidente o è stato voluto.
Nessuno li ha toccato, si è scoppiato quando eravamo là, quindi.
Quanti erano?
Kendenerkum?
38.
12 sono morti. Quando si è stato scoppiato non li hanno portati in nessun posto, li hanno chiuso in un posto e poi ci hanno fatto la medica. Ma io come ti risolvo?
Io vado in galera.
Stasera nasce sul campo all'indomani della morte di Mohammed.
I cittadini salentini, i cittadini del Sudan, i cittadini di tutto il mondo hanno diritto. È uno di noi che oggi è morto.
Quelli che speculano sulla vita delle persone sono mafiosi. La mafia non è solamente quella che possa interrompere in testa, la mafia è quella che usa le persone come fossero bestie da soma. La mafia è quella che si fa beffe di qualsiasi diritto.
Cinque mesi sono stati arrestati.
Abbiamo
rotto la porta e poi siamo scappati.
Morti nel mare o nelle campagne pugliesi mentre raccoglievano pomodori. Per chi sopravvive, una delle tappe principali del nord Italia è il cosiddetto hub della stazione centrale di Milano. Volontari del progetto ARCA, medici della ASL e mediatori culturali di Terre des Hommes operano quotidianamente sotto i binari della stazione, in questo centro che accoglie e assiste per qualche ora i migranti, prima di smistarli in altri centri d'accoglienza. La tensione è però talmente alta che come giornalisti bisogna avere un permesso del comune per entrare. I due eritrei sopravvissuti a una botte di gas lanciatagli da un trafficante libico sono già partiti, ma qualche giorno dopo storie simili si ripetono.
C'è la macchia, vedi che mi hanno arrestato con la catena così, guarda la macchia. Sì. È un ragazzino, vedi che c'ha. Poi è rotto qua. Non vogliono dire l'età perché sono, sai. Sì. Abbiamo visto tanti morire, a uno l'abbiamo visto proprio. È morto con bastone proprio, con il bastone.
Dove è successo esattamente lì?
Tripoli?
A Tripoli. Che è terribile, vedi che sono dei ragazzi da 16 anni fino a 20 anni, quasi tutti, specialmente quelli del Corno di Africa.
Johannes Gebre, etiope sui 50 anni, lavora da tempo come mediatore culturale e da diverse settimane traduce le storie dei migranti che passano dall'hub in stazione centrale.
Sono traumatizzati completamente perché è una violenza allucinante che hanno subiscono là in Libia.
vedono le persone davanti a loro proprio uccisi, fucilati, violentati, donne stuprate. Cioè, come l'hai visto anche l'altra volta, hai visto quegli ragazzi che ci hanno raccontato, due ragazzi che sono arrivati bruciati vivi proprio con la faccia così. Quindi puoi immaginare, ti ha raccontato che c'erano 38 persone. Da queste 38 persone uno, un libico, è arrivato, ha lasciato la bombola di gas e l'ha fatto scoppiare, quindi 12 sono morti subito e poi tutti gli altri sono ustionati, bruciati vivi. Quindi.
L'aveva fatto apposta o no?
Sì. 99%, 99%, ti assicuro 100% per questa, perché esperienza che le vedo da anni, vanno nei paesi del nord, vanno in Olanda, in Inghilterra, in Norvegia, Svezia, la famosa femminile Svezia, vanno in Francia, quindi sai, vanno, quasi tutti vanno là, quindi è un passaggio questo, Milano è un passaggio, capito? Quindi.
Allora, io mi chiamo dottor Fatih Abdel Aziz, sono responsabile medico dell'ASL per la parte sanitaria.
Quali sono le malattie che riscontra? Di più?
Sono soprattutto malattie dermatologiche, quindi malattie un pochettino infettivi, e poi ci sono anche malattie riguardo all'apparato digitale, gastroenterologiche, e poi ci sono anche malattie soprattutto riguarda le condizioni igiene dei migrati, perché chiaramente secondo me hanno sopravvissuto un evento molto particolare, quindi non ci sono state delle possibilità in cui possano avere un supporto durante soprattutto il viaggio oppure il soggiorno precedente.
Le raccontano ogni tanto quello che è successo a loro?
Sì, ogni tanto qualcuno mi racconta, soprattutto quando ci sono episodi durante il viaggio, magari scottature e soprattutto incidenti, qualche cosa che è accaduto, oppure post viaggi, diciamo, di questo viaggio del mare, quindi durante il soggiorno precedente, che soprattutto sono problemi che sono nati in Libia, questi problemi. Noi come equipe medici, grazie a Dio, siamo riusciti sempre a essere aggiornati insieme al Ministero e anche la nostra amministrazione, l'ASL di Milano, proprio dal punto di vista immediato, diciamo. Quindi man mano che venivano i flussi migranti, noi facevamo delle statistiche e comunichiamo con le nostre con l'ASL, e l'ASL ci fornisce tutto ciò che noi ci serve. Io ritengo che noi siamo riusciti a controllare 100% tutta la situazione senza fare sfuggire niente, diciamo.
Durante l'estate, centinaia di profughi sono stati ospitati da diverse associazioni religiose, come la Casa della Carità, che a Bruzzano, un quartiere di Milano Nord, tra le decine di migranti ospiti, ne aveva anche uno giovanissimo, originario dell'Eritrea e diretto a Londra.
Praticamente il primo obiettivo da quando ci sono all'Eritrea era quello di arrivare in Europa, perché ho avuto alcuni amici che comunque sono arrivati anche in Inghilterra, tranquilli. E allora è andato in Etiopia e sapeva già che doveva arrivare in Sudan. E lì anche per aspettare le carte ci voleva comunque tanti mesi. E quindi dopo un certo punto ha deciso di partire per andare in Sudan.
Fashagan, Etiwod, Kab, Africa Ambar, Europa Ambar, Buzafelli, Kamzolo, Tachimwa, Nigerunwati, Ndiwole.
Ha detto che lì comunque riusciva a rimanere in contatto tramite Facebook o tramite telefono, e che loro gli dicevano quanto la vita fosse, diciamo, migliore dell'Eritrea. Per questo lui ha deciso di partire alla fine. Che praticamente sapeva già cosa si aspettava dall'Eritrea fino al Sudan, però quello che lo ha, diciamo, sorpreso è stato la vita in Libia. Ha detto che se avesse saputo come era non sarebbe partito probabilmente.
Abgirom,
praticamente all'inizio è arrivato in Libia. Ok, e prima è andato in un posto dove praticamente si richiedevano i soldi. E ha detto che hanno fatto una settimana in questo posto, giardino, in cui erano in 800, in un giardino grande quanto questo posto più o meno. E è arrivata la polizia e quindi li hanno dovuti spostare in un altro posto. Alcuni sono scappati per i boschi così e sono probabilmente morti. E alla fine li hanno portati in una spiaggia e sono rimasti altre 2 settimane prima di riuscire a partire verso l'Italia.
E in Libia non sa esattamente dove è arrivato,
No, ha detto di no perché comunque nessuno diceva nulla, rimanevano in questo posto tutto il giorno, non potevano nemmeno uscire. $2,500
pagati.
Solamente per arrivare qua in barca.
In Etiopia nei Sahara Galagadifka.
Ah, senza contare Etiopia, Sahara, Sudan, tutto il resto. $2,500 per il viaggio in barca.
Viaggio in barca. $2,500. Sì. Anche. Chiediglielo, è sicuro.
Master Gitanya. Sì. Maret Haji? Ti chiedi anche te mitin? Ready Hani? تغتش حنك تاميتين ما استخاف له مالتي محورها سلس تاميتي تغتش حنك حمش تاميتين دولار كفيلة
Sì, è sicuro, 2200 sono per il viaggio e 300 per quando ero in Libia all'inizio.
E come ha fatto a recuperare questi soldi?
Abbiamo trovato.
Sgubar magari le vaca. Ma let ane agatam del gira. Hawi alle na Israel malati. Israel hawi li hawi.
Asto se un caso.
Oh, non si seri le ganze malati.
Ha detto che lui è fortunato perché aveva un fratello che vive in Israele e gli ha mandato lui i soldi.
أنا بتعز بالكم بتاع جميري هذا نمرك وربين زنا برتني تمرت زما هيري أوه بقى خذ زل اللي مالتي
على تسي والي فرين تتم فرار بين اللغة perché un po' la sa ma non bene e se poi vuole continuare a imparare cioè vuole fare l'elettricista
chiedi se rifarebbe tutto questo viaggio per andare in Inghilterra
ma adesso حتى خلي كان بعدش من قبل كاين الكاز كله كاب إريتريا نمسي
وأزاي شجر قال Hai mossa con nero fisso.
Assolutamente non avrebbe rifatto.
Pur venendo dall'Eritrea non è riuscito, non vuole qua chiedere, fare richieste d'asilo, no.
Atlan il carte billet delle di.
Oh, hai delle ne?
No, non vuole.
No.
I want to go to England only.
Okay. Okay. Thank you very much.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
E che cosa cambia da uno stato a un altro sostanzialmente?
Esatto.
Allora, premesso che tutti, i migranti economici, i profughi che scappano da una guerra, i perseguitati politici a livello...
Nadia Bovino è da oltre 15 anni membro del NAGA, un'organizzazione che dal 1987 promuove e tutela i diritti dei cittadini stranieri.
Orientamento sessuale o per qualsiasi motivo di questo mondo, tutti questi, se non sono cittadini europei, non hanno il diritto ad entrare in Europa, non parlo solo dell'Italia, ma in Europa senza un visto. Se vanno a fare domanda di visto, a qualsiasi titolo, gli vengono richieste nel consolato italiano delle garanzie, delle condizioni che nella maggioranza dei casi queste persone non possono garantire. Si tratta sostanzialmente di soldi, tantissimi soldi. E quindi per scappare da qualsiasi problema, da quello economico a quello religioso a quello politico, sono costretti spesso ad affidarsi a quello che trovano, mettendo a repentaglio la propria vita. Arrivano, facciamo che sopravvivono al viaggio, soprassediamo su questo, arrivano alla stazione centrale. Se la persona in questione effettivamente è un attivista politico, è a rischio, è in pericolo la sua vita perché ha subito delle minacce, perché ha subito delle percosse, delle torture, è stato imprigionato, non è stato processato, qualsiasi diritto suo è stato violato o rischia di essere violato, anche se non è ancora successo niente del genere, chiunque può fare domanda d'asilo. Dopodiché deve dimostrare che quello che racconta è vero.
Un gruppo di senegalesi si è riunito per festeggiare la nascita della bimba di un amico. Ognuno di loro ha ovviamente una sua storia e una sua opinione.
Sono tanti gente che hanno fregato, soprattutto gli italiani, che hanno fregato dei senegalesi per i documenti.
Tantissimi.
Sì. Cioè, questo a me mi ha fatto male.
Quindi è una cosa comune che ci sono degli italiani, no, magari sono avvocati.
Che... avvocati, questura, tutto, che hanno fregato delle persone per i documenti. Perché sanno che le gente hanno bisogno dei documenti.
Vero.
Hai capito? Prima di tutto non c'è lavoro. I ragazzi vanno a fare tutto, vanno alle robe per fare tutto, per avere i documenti. Le hanno fregato i soldi.
Sì.
Dopo 3 anni, 4 anni, dicono no, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare i flus, quelli che tipo se hai una, non lo so, un fratello che è giusto, sì. Tu stai lavorando, tu puoi portarlo. Quello secondo me non è giusto, secondo me. Perché ci sono alcuni che hanno fatto i loro soldi dentro finché oggi non hanno ricevuto uno documento. Seconda cosa, vieni adesso, ti do il documento, un anno così, tu sai bene che non c'è lavoro e tu gli dici no, il documento deve lavorare, il documento ti danno un anno, adesso non so, io perché io dico le cose come sono tante persone che comprano i contratti per avere i documenti.
Comprano i contratti con un'azienda.
Con un'azienda.
Ci sono anche i commercialisti che lavorano con le aziende, cioè, tra loro lo sanno come fanno per portarti un contratto, noi non sappiamo se è falso, è legale, eccetera.
Soprattutto chiedono tanti soldi.
Ecco, io una volta...
1.500 euro, perché sempre ci usano fino a qua. E dopo vai nella televisione, gli immigrati, i neri, i così sono qua a rubare, vabbè. A rubare, ma vabbè, forse sono alcuni che la fanno, vengo qua per rubare il lavoro, ma io la cosa che voglio chiedere, perché io ho, cioè la cosa che voglio sapere, io per fortuna sono già stato in Olanda, quella zona lì, in Germania sono già stato, però lì sono tanti italiani, se tu vieni qua dicono loro vengono qua a rubare il lavoro, ma è gli italiani che sono fuori?
Il 2009, quando sono venuto qua in Italia, una città si chiama Nardo, guadagnavo pochi soldi, ok, è stato lì, facevo roccoli, pomodori, eccetera. Dopodiché è uscito una senatoria, 2009, io ho fatto richiesta con mio fratello, abbiamo pagato 1.500 euro per fare il pratico, poi quando ritiriamo il permesso dobbiamo pagare ancora di più. Poi dopodiché, quando mi hanno fregato in Senegal, io con mio fratello, io sono tornato in Senegal definitivamente, non volevo più venire qua in Italia. Dopodiché, quando ho avuto un problema del mio quartiere, perché io facevo rap, cantavo, abbiamo un problema con il sindaco, io dovevo uscire perché sennò ci sono criminali che. Per quello io sono venuto a posto per fare il richiesto di asilo politico.
Quello di 6 mesi è il permesso di soggiorno dei richiedenti asilo politico. Che cosa capita? Che tu fai la domanda d'asilo, la questura è intasata dalle domande d'asilo, non ti può ascoltare subito. Ti dà un appuntamento dopo 2 anni, che ne so, così capita, con pezzettini di carta come quelli della salumeria, dopo 2 anni. In quel tempo, oppure magari non dopo 2 anni, dopo 7 mesi, ti dà un primo permesso temporaneo di 6 mesi. Primi 6 mesi tu ti tieni quel permesso e non ci fai niente. Dal secondo in avanti acquisisci il diritto a lavorare e il tuo amico ha firmato questo contratto di lavoro. Dopodiché la sua procedura, la sua domanda è ancora pendente, ancora in piedi, perché è una procedura lunga, magari, che ne so, prima vai in questura a rilasciare i tuoi dati, poi vai sempre in questura a compilare il modello C3 che è una sintesi della tua storia, poi vai in questura a richiedere permesso di soggiorno, poi vai in questura a prendere le impronte digitali, poi vai in questura a ritirare il permesso di soggiorno, poi finalmente vai in questura a raccontare la tua storia, magari dopo un anno e mezzo, nel frattempo, o 2 anni, nel frattempo hai avuto già 3 permessi di 6 mesi e stai lavorando. Il tuo datore di lavoro non capisce che il tuo è un permesso per richiesta asilo e quello degli altri invece è tutta un'altra cosa. E poi magari fai la commissione, cioè racconti la tua storia. La commissione, prima di darti una risposta, magari ti fa aspettare altri 3-4 mesi, intanto ti rinnovano il permesso. Dopodiché magari spesso ti dice di no, ti rifiuta il permesso di soggiorno. Tu cosa fai? Fai ricorso? Benissimo, hai 1 mese di tempo per fare ricorso, rinnovo del permesso. Il ricorso può durare anni, quindi stiamo parlando di altri 2-3 anni di ricorso. Ho visto gente che è andata avanti con il permesso di 6 mesi per anni, 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 e alla fine era nelle pesti, perché ha perso tutti i ricorsi, alla fine è rimasto senza, aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato e doveva licenziarsi perché non aveva più permesso di soggiorno. Quindi capita che ci sono tante persone che non hanno il permesso di soggiorno e pagano le tasse e il datore di lavoro non lo sa fino a quando non arriva la sanatoria. A quel punto viene il momento drammatico della confessione in cui il lavoratore deve dire all'autore di lavoro che era irregolare in tutto quel tempo perché quel permesso lì non gli era più stato rinnovato e allora deve chiedere di fare la sanatoria. In quel caso funziona, però.
Tanti che sono arrivati qua, che erano in Libia per quasi più di 5 anni, non è che quelli che sono arrivati arrivano direttamente del Senegal o da Gambia, Qualche gente lì tra di loro mi hanno detto che quando c'era Kadhafi loro non avevano bisogno di venire qua perché trovavano lavoro e casa lì in Libia. Io lo so, perché io prima di andare via di casa ho conosciuto dei senegalesi lì a Dakar che venivano in vacanze in Senegal, però loro erano tutti operai in Libia.
Allora, il mio nome di battesimo è Daniel, però Willy è il mio nome, diciamo, mandato in famiglia, tutti mi chiamano così, quindi non so, fate voi, Daniel, Willy. Io sono nato a Milano da padre etiope, mamma eritrea. Mi sono arrivati qua intorno a fine degli anni 70, sono trasferiti a Milano, tuttora vivono a Milano, io sono nato qua, mia sorella pure, e basta. Porta Venezia forse, non lo so, la più grande stazione d'Europa, la più grande porta da dove partono tutti quanti i migranti verso nord Europa. Cioè, secondo me sarà ricordata nella storia. Diciamo che la situazione qua nel quartiere è tranquilla, perché comunque la gente vuole essere invisibile, perché non vedo l'ora di andarsene via. Da una parte anche perché... diciamo che si comporta da fantasma, perché un sacco di persone hanno subito un sacco di drammi, hanno perso amici, alcuni non dicono neanche perché non hanno il coraggio, magari sono stati violentati o violentate le loro donne, quindi hanno solo la voglia di andarsene via e basta. Milano potrebbe essere molto più avanti e lo sarà per forza in futuro, non è una scelta, perché il mondo è cambiato e Milano oramai è una città, è una metropoli, capito? È una città importantissima e dovrà fare per forza i conti con queste seconde e terze generazioni, quindi vuoi non vuoi dovrà cambiare, perché noi con i nostri demoni, con i nostri, diciamo, con il nostro bicchiere che vogliono farci apparire come mezzo vuoto, ma secondo me è il mezzo pieno, potremmo cambiare le cose. Noi siamo bicchieri mezzi pieni, noi seconde generazioni, non mezzi vuoti, e potremmo fare la differenza.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte.